Raggi X. Radiografia della Sardegna sulle tracce della creatività. Un progetto realizzato in collaborazione con l'Assessorato regionale ai beni culturali.
Un saluto da Sergio Benoni e benvenuti all'appuntamento settimanale con Raggi X. Oggi il nostro programma si sposta a Bologna e andiamo a incontrare quello che è considerato oggi uno dei più grandi autori di letteratura e di televisione per ragazzi. Cagliaritano, 52 anni, vive dal 1975 a Bologna. Il suo nome è Bruno Tognolini. Dopo una lunga gavetta teatrale, lavorando insieme a registi importanti come Marco Bagliani, Marco Paolini, Gabriele Vacis, si avvicina alla televisione negli anni 90, diventando uno degli autori dell'Albero Azzurro e poi della Melevisione, il programma che ormai da diversi anni firma come coautore. Ma nella sua attività di autore ci sono anche opere multimediali firmate sempre per l'Albero Azzurro, ma anche per la Mondadori. Ricordiamo poi il CD-ROM del film di Gabriele Salvatores Nirvana, ugualmente da lui curato, e come ciliegina finale sulla torta le bellissime filastrocche del film La Gabbianella e il Gatto, che molti di voi ricorderanno. È stato sicuramente uno dei più bei film per l'infanzia, non solo per l'infanzia, realizzati negli ultimi anni. Allora andiamo, facciamo il numero di telefono, contattiamo il nostro amico Bruno Tognolini nella sua casa di Bologna e sentiamo che cosa ha da raccontarci. Cominciamo la nostra chiacchierata con Bruno Tognolini, come facciamo sempre con i nostri ospiti, chiedendogli di raccontarci un po' come è iniziata questa sua storia di scrittore, di narratore per ragazzi. È iniziata in modo molto diverso, in realtà non voleva fare questo in partenza lei.
No, ho avuto due o tre partenze false o vere, chissà poi. Addirittura ho cominciato con la medicina a Cagliari, ho studiato 4 anni di medicina. Quando lo racconto ai bambini, che sono i miei lettori, adesso mi capita forse di fare incontri con loro, anzi spesso, gli dico, non c'è tanto da chiedersi perché sono andato a studiare quella materia. E tutti quanti i miei amici andavano lì, a casa avevo detto che avrei fatto il medico e tutte le solite storie per cui uno si trova incanalato.
Comunque un grande interesse per l'uomo.
Sì, o almeno guardi, alla fine mi è ritornato utile, tutto ritorna utile, niente si butta mai via. Quindi questa infarinatura, questa impostazione scientifica, questa metodologia analitica che ti dà lo studio dell'anatomia, della fisiologia, eccetera, anche poi trasposto in tutt'altro campo, e risulta fruttuoso.
Serve a mettere qualche paletto nella creatività, che sì, sennò altrimenti si disperde, no?
Fatto sta che poi invece sono andato via da Cagliari, dalla medicina, dalla famiglia, e sono andato a Bologna a fare il dance, quindi un cambiamento.
1975, diamo qualche anno, così qualche coordinata di tempo può aiutare a capire meglio anche il clima e le cose acquistano un'altra profondità. Quindi nel 75 Bologna, grandi fermenti culturali in quel momento, sì, attraversano la città di Bologna.
76 e 77 ero finito proprio al centro del focolaio del vulcano, abitavo anche lì in Piazza Verdi, che proprio era il centro della,
sì, che era un vulcano che creava molte turbolenze ma creava anche tanta creatività, tanta buona,
sì. Io allora poi il DAMS di questo movimento era la cosiddetta ala creativa, quindi che cercava di riverberare sempre in forme culturali, in sintesi di forme culturali, e ogni cosa ci passasse sotto mano. Sono stato fortunato in quel tipo di formazione, con Giuliano Scabbia, che era il mio professore che seguivo elettivamente. Ognuno di noi si eleggeva, adesso si chiamerebbe tutor o tutor, come si vuole, sì, chiamare. Allora era un professore elettivo amato che si seguiva biennalizzando l'esame, poi andando di dietro ancora quando non si poteva più biennalizzare. Quindi ho fatto con lui tutto il dance.
Con una specializzazione orientata al teatro, no?
Sì, drammaturgia intesa proprio come la insegnava lui, cioè come scrittura multiforme adattabile, come capacità di produrre scrittura su ogni tipo di situazioni, teatrale in quel caso, ma ad esempio scrittura di eventi fuori delle aule nella città. Era rimasta famoso un seminario in cui alla fine avevamo lanciato delle mongolfiere nell'aria fuori delle mura del carcere di San Giovanni Monte, dove erano reclusi alcuni che erano stati arrestati per i moti, insomma. Quindi, e c'era un professore con noi che era pronto a giurare all'eventuale obiezione che la polizia avesse sollevato su quello, che quello era un corso di drammaturgia che stava studiando.
Certo. Per forme. Lanciamo palloni per aria.
Sì, faccio vedere. E dopo di questo il teatro di base, di gruppo, per 10 anni, fin troppi sembrerebbe.
Quindi tutto, diciamo, l'arco degli anni 80 più o meno,
sì,
diciamo.
Sì, fino quasi alla fine degli anni 80.
Con grandi compagni di strada, penso per esempio a Gabriele Vacis.
Sì, alla fine sì, Paolini, Vacis,
Paolini,
Baliani, ma più che altro era un lavoro di gruppo, col mio gruppo, e qua c'è da dire che questi gruppi erano allora delle situazioni che sembravano, viste dal di fuori, viste da chi giudicava la cosa da un punto di vista della formazione ortodossa, sembravano delle perdite di tempo, invece in realtà mi sono accorto adesso, guardandomi indietro, che era una sorta di tirocinio avanzato, una scuola d'eccellenza a livelli elevatissimi, quali adesso i vari master costosissimi non riescono a mettere insieme.
Certo.
Io in quegli anni lì ho assistito, c'era questa attitudine o fissazione della pedagogia, della formazione continua, quindi il gruppo quando chiamava Ramnushkin, Fadeusz Kantor, Jerzy Grotowski, Eugenio Barba,
si succhiava ogni stilla di sapere e di conoscenza da questi signori.
Programmaticamente c'era una fase del lavoro del gruppo ospite rivolta alla città, con spettacoli e seminari, e una fase rivolta a noi.
Certo.
Quindi noi abbiamo visto sfilare tutti questi maestri di eccellenza e eravamo scalcagnati, senza dire, perché ripeto, sono stati 10 anni a reddito zero quasi. Però era una forma, l'ho capito adesso, di pagare
la propria formazione,
corso decennale
di elevatissimo livello. Certo. Ecco, c'era già in questo teatro degli anni 80 l'embrione del suo lavoro successivo, cioè questo interesse per esempio per il fiabesco, per l'elemento fantastico?
Sì, c'era, c'era e non c'era, c'era a livello tecnico di esercizio e sintesi di abilità di scrittura adattabile a ogni tipo di situazioni. Quindi ricordo un seminario che è stato un po' il vertice, è stato un seminario interno per registi e drammaturghi dei gruppi, eravamo una ventina a Livorno, e un tutor si chiamerebbe, che era Ferdinando Flaviani, ci faceva sfilare davanti una dozzina di narratori in lingue e linguaggi diversi, da Dario Fo al burattinaio di teatro di ombre greco, a Wim Wenders, a Vincenzo Cerami, a Mimmo Cuticchio, esecutore di Kuntu siciliano.
Sì.
A ognuno di questi qui veniva chiesto di raccontare le forme del suo narrare, la sua tecnica, e il professore, il tutor, ci indicava le continuità, le similitudini, le divergenze. Ecco, lì era una scuola di scrittura e io non lo sapevo.
Ecco, questo ha significato per lei in questo periodo tagliare i ponti con la Sardegna, o ci sono stati dei momenti di contatto con la Sardegna durante questa lunga fase di militanza teatrale, anche di formazione artistica e professionale?
È stato un tagliare i ponti. Adesso mi rendo conto che era una sorta di lungo anno sabbatico dell'anima.
Un decennio sabbatico?
Sì, un decennio sabbatico dell'anima. Io mi sono vietato consapevolmente ogni forma di nostalgia perché mi sembrava incoerente. Io amavo Simon & Garfunkel. Sono andati via dall'Inghilterra per dire Homeward Bound, I Wish I Was Home. Non c'ha senso. Se uno sta bene a casa, sta sta lì, non se ne va per poi andare a dire come stavo bene a casa, quindi mi sono vietato.
Quindi niente saudaggi alla sarda?
Niente, per, sì, per 20 anni niente, adesso quando non è più sospetta, quando è bruciata ogni forma di, non so, di impurità, adesso certo, sto lasciando il libero corso, non alla nostalgia ma al desiderio di ritorno e di aderenza alla terra.
Beh, devo dire, devo dire che nel suo modo di parlare, per esempio, questa traccia rimane molto evidente, per quanto lei vive in una città che ha un accento, voglio dire, abbastanza marcato, che tende a coprire altri accenti di provenienza, il suo accento sardo è sempre molto evidente.
Di questo ne sono felicissimo, anche quando mi riconoscono subito come sardo, dopo 25 anni che sono qui a Bologna. E le dirò che si accentua questo accento, se è possibile il gioco, quando faccio il mio mestiere anche di filastrocchiere, quando dico le filastrocche che scrivo e cominciano a essere ritmate, si raddoppiano le doppie, si marca la cadenza e si vede che c'è una qualche coincidenza fra il sardo, almeno in me, le radici e questa arte delle filastrocche.
Ha una piccola filastrocca con la quale chiudere questo primo segmento prima di sentire un po' di musica e ritrovarci per continuare?
Una filastrocca sui lavori.
Bene.
Non me la sono preparata, la dovrei cercare. Abbiamo tempo di fare un...
Allora la cerchiamo e ce la sentiamo dopo la musica.
Va bene.
Why don't you teach me something new?
Allora lasciamo in sottofondo la musica e ci eravamo lasciati con un impegno col nostro ospite di quest'oggi, Bruno Tognolini, che era quello di ascoltare una delle sue filastrocche.
Eccola, filastrocca dello scrittore. Marcia scrittore, vai cavaliere, prendi la penna e fai il tuo dovere. Tocca con mano, corri coi piedi, va nella notte di quello che vedi. Tieni pulite le tue parole da nomi stupidi e verbi cattivi. Guarda la luna, poi guarda il sole, poi chiudi gli occhi e scrivi.
Ecco, poi chiudi gli occhi e scrivi. Come nasce questa passione per la scrittura e per questo tipo di scrittura nel Bruno Tognolini che abbiamo lasciato nel precedente capitolo del nostro programma? Uomo
nasce
di teatro.
Uno snodo di fortuna, un colpo di fortuna, per dirlo in modo eufemistico, che ho avuto a un certo punto, quando ormai cominciava la crisi, perché ogni fase finisce con un autunno, anche la fase dei gruppi, il gruppo soffriva, ne dovevo uscire già prima, c'era tutta, e io non sapevo se stavo imparando un lavoro oppure no, anzi avevo paura di no proprio. In queste condizioni qua, per caso, per amicizie, per via di Paolini, con cui avevo fatto un lavoro, Marco Paolini, avevo fatto un lavoro, parlava con uno della RAI dell'Albero Azzurro, gli serviva un nuovo autore, hanno chiamato me in prova e dopo mi hanno richiamato e richiamato ancora. Quindi si vede che è stato un colpo di fortuna all'inizio, ma poi fortuna non è.
Ecco, ma al di là della causa, tra virgolette, accidentale,
sì,
di cronaca, dell'elemento di cronaca, dentro di lei che cosa è successo in quel momento? Com'è stato il passaggio, la metamorfosi dal teatro a questa dimensione forse ancora più intima della scrittura?
Beh, è stata una causa esterna ed interna, anche pratica, perché il teatro era una dimensione rituale collettiva fortissima, che è stata, come ho detto, anche di scuola e di studio, ma non è riuscita per me a essere una dimensione di lavoro. Il lavoro inteso proprio nel senso di guadagnarsi da vivere con quello che si sa fare. Invece la scrittura per l'infanzia è diventata tale, sono stati francamente i primi testi che mi hanno pagato, e essendo la RAI anche abbastanza bene. Allora ho continuato così e ho applicato quello che evidentemente avevo imparato in qualche modo, anche questa vivacità della scrittura. L'ultimo verso di quella filastrocca che dicevo parlava di occhi chiusi. In realtà si potrebbe dire occhi quasi chiusi, occhi spalanchiusi, direbbe Kubrick quando dice eyes wide shut.
Bella traduzione.
Sì, occhi ampiamente chiusi, occhi spalanchiusi in qualche modo. Cosa vuol dire? Che se uno tiene gli occhi troppo aperti sul target, cioè scrive esattamente quello che l'interlocutore si aspetta,
può cadere nello stereotipo, no?
Sì, può cadere nello stereotipo. La sua è una scrittura apprezzata ma labile, che si viene dimenticata un momento dopo. Se uno tiene gli occhi troppo chiusi, cioè guarda solo se stesso, quello che io voglio esprimere, come era in tutti quegli anni di teatro un po' autistici, no?
Sì.
Si comunica in circoli chiusi.
Certo.
Ecco, c'è una giusta via di mezzo, uno tiene gli occhi un po' chiusi, un po' aperti, racconta quello che lui vuole, quello che lui sente, filtrando attraverso sé quello che sente essere il compito che gli dà il suo ambiente, il suo ambito sociale, quelli a cui lui vuole rivolgersi. C'è questa reciprocità di comunicazione, come era forse in un villaggio in cui un raccontatore riceveva il compito di raccontare e si strutturava sui suoi ascoltatori in qualche modo.
Ecco, mi piace pensare che lo stimolo alla scrittura, insomma, sia arrivato per lei attraverso un'esperienza di televisione. La tecnologia, i mezzi di comunicazione poi sono diventati in qualche modo una costante anche del suo lavoro, penso anche a lavori che lei ha fatto utilizzando la multimedialità, quindi i CD-ROM che ha fatto sempre, credo, per l'Albero Azzurro.
Sì, per l'Albero Azzurro, per Salvatore.
Per Mondadori, film, anche sì, per il film di Salvatore.
Sì, Salvatore Nirvana. Sì, ci sono stati 4-5 anni in cui ho lavorato, ero anche individuato in quegli esordi, in quegli albori lontani, come autore multimediale italiano, uno dei 4-5 che c'erano. Sì, c'è stata quella fase lì, anche quella la riferisco alla benedetta formazione multimediale ante litteram del teatro.
Della capacità di vedere oltre la sola parola, ma di vedere, sì, di raccontare per immagini, di raccontare per...
Sì, e anche per interattività,
cioè, per dinamiche, volevo dire, sì,
dell'interlocutore in maniera attiva, cosa di cui il teatro era l'unica disciplina che frequentava questa, cioè nelle animazioni, nel coinvolgimento dello spettatore in questo tipo di teatro che si usava in quegli anni, era già implicita una sorta di interattività, cioè anche dei vuoti in cui l'interlocutore, lo spettatore
potesse mettere solo qualcosa di suo,
sì, non fosse solo passivo, ma venisse avanti a dire.
Certo. Ecco. Mi incuriosisce capire che tipo di lavoro lei ha fatto, per esempio, sul film di Salvatores, che è un film non per bambini, che invece lei ha trasferito in una situazione, diciamo, interattiva in quanto CD-ROM, in quanto opera multimediale, ma anche indirizzata verso un target
adulto, certo, sì. Infatti quella è una delle mie prime opere.
Diverso dal solito, insomma.
Per bambini, sì. Lì veniva dal fatto che io ero un appassionato lettore di fantascienza, sempre stato. E poi sono passato alla fantascienza cyberpunk, quindi la fantascienza di immaginario digitale che proietta in un futuro digitale di cui adesso Matrix è solo la divulgazione di massa, e certo, in realtà dietro, certo, ci sono ampie letture.
E in questo ambiente, si svolge anche il suo libro, diciamo, non per bambini, che è questo Lilin del tramonto,
sì,
è uscito nel 99. Ci vuole raccontare un po' qualche cosa?
Sì, quello è stato un libro che voleva essere un CD-ROM impossibile a realizzarsi, perché sarebbe stata una produzione costosissima, forse non c'era neanche la tecnologia per farlo mai. Allora gli scrittori sono fortunati in questo, perché un libro non ci vuole niente, dei fogli e una penna. Allora il mio successivo CD-ROM dopo Nirvana, ambiziosissimo, l'ho raccontato in un libro. È una storia, io qua corro dei rischi a essere lungo se comincio a raccontarla, ma è una storia di un frate che costruisce un presepio meccanico, in questo c'è senz'altro il mio ricordo anche da bambino di Rovere, in Viale Fra Ignazio, mi sembra.
Sì, sì, presepio, sì, dai Salesiani.
Esatto, che io vedevo questo presepio. Sì, e quando poi ho conosciuto la realtà virtuale, immersiva e tridimensionale, mi è sembrato che fosse una forma evoluta di quel presepio meccanico. Allora avvicino questo vecchio frate, padre Giuseppe, costruttore folle di presepi meccanici, con un bambino videogamer, di un videogame evoluto fra una quindicina d'anni, diciamo.
Sì.
Entrambi percorrono la Palestina anno zero, come se fosse un presepio, uno nel suo presepio e l'altro nel suo videogame 3D immersivo, sì, con una missione, e qui c'è l'altra storia che è all'interno della storia.
Ma questa la lasciamo magari scoprire ai nostri, sì, ascoltatori, ai quali sarà venuta voglia nel frattempo di andarsi a comprare questo libro pubblicato da Salani nel 99. Lasciamoci ancora per 2 o 3 minuti di musica e poi l'ultimo segmento della nostra intervista.
Mio nonno Ciccione si chiama Felice. È vero, anche se la TV non lo dice. In piazza da ieri è arrivata la giostra. È vero, anche se la TV non la mostra. A me piace Chicco, ma a lui piace Carla. È vero, anche se la TV non ne parla. A quello che dico mio padre ci crede. È vero, anche se in TV non lo vede. Le cose del mondo sono molte di più di quelle che entrano nella TV. E se lo disegni è presto spiegato. Il mondo è rotondo, il video è quadrato.
Eccoci di nuovo con Bruno Tognolini. Abbiamo aperto questo ultimo capitolo della nostra chiacchierata con una sua bellissima filastrocca, guarda caso dedicata al rapporto tra bambini e televisione, che è un po' la sintesi del suo lavoro attuale.
È il momento attuale di sintesi, questa sì. È la sintesi che sta succedendo in questi anni. Anni dietro ce ne sono state altre e fra altri anni ce ne saranno altre ancora, ma questa è una sintesi buona. La sintesi importante che mi ha fatto capire la produttrice esecutiva della Melevisione, sì, programma che ho creato con Mela Cecchi, quando mi ha detto: i tuoi librini di filastrocche quanti lettori hanno, quanto vendono? E detto, vai, mio, ma di Pancia Calabrone con la Salani ai suoi onesti 5.000 copie. Lei ha detto: noi raggiungiamo 500.000 bambini ogni giorno. Se vuoi che quei 495.000 che sono figli di genitori che non vanno in libreria a comprargli il libro, arrivi anche a loro qualcuna delle tue filastrocche, e questo è il mezzo.
Certo.
E questo è stato un po'
un ragionamento molto convincente, devo dire.
Assolutamente. Convincente.
Onesto, lineare, quanto.
Sì, numericamente coerente.
Sì.
Quindi televisione significa scrittura di sceneggiatura, invenzione di storie per puntate che sono non programmi contenitore, ma sono quelli che si chiamavano una volta sceneggiato un televisivo, cioè ogni puntata ha la sua storia che ognuno dei cinque autori deve inventarsi con un dato numero di personaggi, con un tema, eccetera. Io in questo lavoro qua faccio sceneggiatore, scrittore di copioni come gli altri, e lo scrittore di filastrocche, il filastrocchiere ufficiale della Melevisione. È una cosa a cui tengo molto, perché essendo al suo sesto anno di vita, avendo un centinaio di filastrocche nuove o riciclate ogni anno, io mi sono ritrovato a scrivere circa 500 filastrocche, che significa che uno si fa la mano proprio.
Certo, alla fine
si impara suonando, a fare i vasi si impara facendo il ballaio.
E a filastroccare si impara filastroccando.
Quindi.
Ecco, ma devo dire che l'Italia ha sempre avuto una buona tradizione nel campo della TV dei ragazzi, no? Particolarmente devo dire in questi ultimi anni con programmi come la Melevisione di cui lei ha parlato, con l'Albero Azzurro anche di cui abbiamo parlato prima. Ma esiste una scuola, esiste un modo per arrivare a questa professione senza dover fare tutti i giri che ha fatto lei?
Oddio, no, questa è sempre un po' una domanda che mi mette in crisi quando me la fanno anche giovani che vogliono entrare o informarsi di quali sono le vie d'accesso nel mondo del lavoro.
Possibile che bisogna sempre entrare dalla porta secondaria, dalla porta antincendio? Non esiste una strada principale per arrivare a questo mestiere?
Io ho fatto quella, quindi conosco quella. So che adesso ci sono vari master, scuole, corsi, seminari, esperienze di formazione che danno
bellissimi attestati, ma non sempre danno un lavoro o una professionalità.
Possono assolutamente promettere l'accesso a un mestiere reale, a una reale. A me è capitata quella via lì, una via eterodossa, attraverso il teatro e prima di quello attraverso tutti quegli anni che ho detto. Rispetto alla televisione per bambini, quando è stato inventato l'Albero Azzurro nei primi, non mi ricordo più quando era, penso che fosse nei
primi degli anni 90, no? All'inizio degli anni 90, no?
No, anni 80, no. Non mi ricordo, c'è un lapsus, comunque insomma. In quegli anni lì non c'erano dei veri sceneggiatori televisivi per bambini. Quindi la RAI si è dovuta chiedere: cosa facciamo? Chiamiamo degli sceneggiatori televisivi per adulti e gli chiediamo di scrivere per bambini, o chiamiamo scrittori per bambini di libri e gli chiediamo di scrivere in televisione. Era una scelta importante, era un importante crinale.
E meno male che hanno fatto quella scelta.
Hanno fatto quella scelta, hanno chiamato
gli scrittori.
Pizzorno, Roberto Piumini, altri, e fra questi anche me. E quindi è nata questa televisione, tra virgolette, perché non sarei io a doverlo dire, di qualità, dietro cui ci sono scrittori di libri che si cimentano nella scrittura televisiva e cercando di metterci la stessa qualità.
Ecco, però voi che avete avuto questa straordinaria opportunità dalla sorte di trovarvi a vivere un momento di volta, un momento in cui appunto si trattava di fare la scelta o scrittori o sceneggiatori professionisti che venivano però da un altro mondo, secondo me vi dovreste sentire un po', non dico in dovere, ma forse anche sì, di passare un po' il testimone alla generazione futura, cioè di preparare quelli che verranno dopo di voi.
Questo in parte è già successo, ma solo per tradizione, per consegna personale contigua, cioè come a me, devo ammettere, è vero, si è aperta uno spiraglio, una breccia in questi castelli che sembravano imprendibili,
Si è aperta
una spaccatura. E allora, quando è stata il mio potere, ne ho aperto ad altri. La televisione è cominciata, che eravamo in due a scriverla, è andata stra bene e ci hanno detto un anno successivo, adesso ne scrivete 170 puntate, e io e Mela Cecchi dovevamo decidere se farle tutte noi, diventare ricchissimi e stanchissimi, oppure
lavorare un team,
meno, lavorare tutti, e abbiamo chiamato altra gente assolutamente outsider che noi. Quindi, come io sono stato chiamato, anch'io ho chiamato qualcuno al lavoro. Rispetto invece a farne realmente una scuola, questo è più difficile, perché, come lei diceva, fare una scuola significa promettere alla fine un attestato che valga qualcosa.
No, ma io intendevo dire fare scuola, nel senso che lei ha... cioè, dare la possibilità di fare esperienza, tra virgolette, di bottega, no?
Sì.
Di lavoro anche delle persone, quindi avere accesso a questo... a questo mondo.
Si farà sicuramente quando lei diceva che la RAI è prodiga di questo tipo di esperienze. No, al contrario, ne fa pochissime, c'è solo Albero Azzurro Meravisione.
Sì, però è di buona qualità, cioè non,
sì.
Generalmente io ricordo che la televisione dei ragazzi che si vede fuori dall'Italia non sempre allo stesso livello, cioè in Italia è una televisione scritta, si vede che è fatta dagli autori, cioè
sì.
Che ci sono dei bravi consulenti dietro, che c'è della testa, non sono contenitori di cartoni animati o di cose scemine per bambini.
Si potrebbe fare qualcosa ancora di
certo.
Più quantitativamente, e questo darebbe accesso a più gente. Io sono sicuro che, guardi, nel mondo dell'infanzia, se si lavora nel mondo dell'editoria per l'infanzia, solo per quanto riguarda illustratori, oppure nel teatro per ragazzi, c'è tantissima gente molto brava che, con la scusa dei bambini, produce senso di alta qualità etica ed estetica, e quindi se la televisione aprisse più varchi, come è stato aperto a me, ci sarebbero tantissimi scrittori, sceneggiatori, pittori, attori che potrebbero inventare dei programmi nuovi.
Ma anche perché, voglio dire, ci troviamo a vivere un'epoca in cui la televisione, come quantità di offerta, nei prossimi anni aumenterà a dismisura con il grande boom della TV satellitare, dei canali tematici, quindi opportunità, spazio da riempire con idee, con creatività intelligente, ce ne sarà tanto.
Sì, tutto se si vuole privilegiare, almeno equilibrare, non privilegiare, la qualità con la quantità, cioè non riempire solo degli spazi con ciò che costa meno al ribasso, quindi ciò che si può comprare rapidamente dall'estero con dei cartoni seriali, delle cose così. Ma non dico come fanno i francesi, che sono protezionisti e sciovinisti, però un po' anche noi dovremmo...
Non guasterebbe.
Non guasterebbe investire sulla inventività, sulla creatività locale.
Va bene, con questo auspicio noi salutiamo Bruno Tognolini per questa... deliziosa chiacchierata che abbiamo fatto, e ci risentiamo una prossima occasione.
Arrivederci, grazie.
Arrivederci, grazie.
Abbiamo trasmesso Raggi X. Radiografia della Sardegna sulle tracce della creatività.
Ed eccoci come di consueto ai titoli di coda di questa puntata di Raggi X. Un ringraziamento per il montaggio e la parte tecnica a Federico Perra, mentre invece per la parte redazionale ringraziamo Rodolfo Calorio. Io vi ricordo che le repliche di questa puntata di Raggi X vanno in onda sui 96.8 il mercoledì mattina alle 9, il venerdì sera alle 21, e ovviamente potete trovare traccia di queste trasmissioni anche on the web. Per quanto riguarda la musica, oggi abbiamo ascoltato un bellissimo brano degli Outkast dal loro ultimo album intitolato Pink and Blue e poi Left and Jazz di Infetto. È tutto per oggi, Sergio Benoni vi saluta, vi dà la risentirci alla prossima puntata di Raggi X, sempre su 96.8 della vostra radio preferita.
Radio Explosion.